Leonardo presenta Reflex non solo classica.
Cari amici, buongiorno. Ci troviamo per la seconda puntata di Non solo classica con il maestro Francesco Attesti e quindi col pianoforte. In questa puntata ascolteremo tanta musica, veramente tanta musica, e speriamo poche parole, anche se le parole poi prima della musica hanno un certo valore, perlomeno noi cerchiamo di darlo, cioè cerchiamo di spiegare anche quello che stiamo per ascoltare, che vi facciamo ascoltare. Maestro Attesti, un saluto.
Benvenuti a tutti e a tutti gli ascoltatori. E questa sera appunto parleremo del concerto per pianoforte e orchestra.
Bene, allora cominciamo con Mozart.
Sì, Mozart, diciamo così, è il primo grande compositore che si cimenterà con i concerti per pianoforte e orchestra e arriverà assolutamente a delle vette artistiche altissime. Questo che vi sto presentando oggi è il secondo tempo del concerto in La maggiore K488, numero 23. È uno dei più famosi concerti per pianoforte e orchestra ed è l'unico che nella parte centrale, invece di avere un andante, ha un adagio. Questo è un tempo lento, quindi molto meditativo. È una melodia stupenda che Mozart tira fuori dal suo genio e effettivamente c'è questa commistione fra pianoforte e orchestra che crea proprio verso la fine del brano un'atmosfera unica, una cosa quasi romantica. Ma bisogna ricordare insomma che questo concerto viene composto nel 1786 in pieno classicismo. Ma appunto Mozart sapeva anticipare i tempi e anche in questo caso riesce a farlo molto bene. È una mia esecuzione, diretto dal maestro Paolo Belloli.
Thank you.
concerto di Beethoven ascoltiamo, che è denominato L'Imperatore.
Sì.
Perché questo titolo così particolare?
Allora,
Francesco titolo... Giuseppe?
No, in realtà si pensa che Beethoven avesse in mente Napoleone per questo concerto, ma in realtà non c'entra nulla, è un titolo che viene dato successivamente. Beethoven dedicò la terza sinfonia a Napoleone Bonaparte, pensando appunto che riuscisse a portare in tutta Europa gli ideali della rivoluzione francese, ma ben presto cancellò proprio di suo pugno la dedica, perché si rese conto di avere semplicemente un altro tiranno in casa, anche quando conquistò Vienna. In realtà il concerto è dedicato all'arciduca Rodolfo di Asburgo-Lorena, e forse imperatore perché... viene denominato così perché è il più imponente, diciamo così, di tutti e cinque i concerti. È l'ultimo, ma è anche quello più imponente, più importante, più difficile forse anche da eseguire. Dura ben 45 minuti nella sua lunghezza totale, qui ascoltiamo solo il primo tempo, e è molto 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 complesso, sia dal punto di vista orchestrale che dal punto di vista pianistico. Non è più un alternarsi, ma qui veramente il pianoforte si fonde completamente con l'orchestra e diventa veramente parte integrante di essa, e invece qualche volta esplode in delle sonorità particolarmente belle, ma prettamente pianistiche. L'esecuzione di oggi è a cura di un grande direttore, Leonard Bernstein, e un grandissimo pianista, Christian Zimmermann, che io amo particolarmente e credo che fra i contemporanei, fra i viventi, forse sia...
Io amo molto grande. Bernstein come
sì,
direttore.
Sì, assolutamente sì.
Come... Qualcuno mi ha detto, sì, ma per quello che ha fatto nella sua vita forse
no,
è meglio... Ma io lo amo come direttore.
Certo,
come direttore d'orchestra penso che fra i moderni
assolutamente
sia uno dei grandi.
È stato uno dei grandi, come anche un grandissimo compositore, un grandissimo pianista.
Bene, ascoltiamo Beethoven, concerto dell'Imperatore.
Thank you.
Beethoven passiamo a Grieg, in Italia famoso per la pubblicità dell'olio di un olio, non mi
Sì,
ricordo quale.
ce ne sono varie di brani di Grieg che sono stati utilizzati nelle nostre pubblicità o come sottofondo musicale. Tutti si ricordano la suite orchestrale per Gint, ma anche questo concerto è abbastanza famoso.
Bene, ce lo introduce?
Sì, è un concerto per pianoforte e orchestra molto nordico, diciamo così, con delle sonorità molto particolari che richiamano anche sia delle melodie che degli intervalli scandinavi. Lui è norvegese, è un grandissimo compositore, grandissimo pianista e questo concerto è un grande capolavoro, è uno dei concerti romantici più eseguiti. Io ho avuto modo di suonarlo varie volte, è molto divertente anche da suonare, anche perché hai un'orchestra molto imponente alle spalle, quindi ci vuole una bella sonorità, ma soprattutto è un aspetto tecnico e virtuosistico molto lanciato, quindi è molto gradevole anche all'ascolto, no? E anche visivamente.
Quindi in pianoforte, diciamo, allegro o comunque non triste.
Assolutamente, sì. Ci sono dei momenti in cui sembra veramente di guardare un paesaggio completamente innevato, magari anche ghiacciato, però sono soltanto dei momenti, c'è comunque una grande distensione, il dramma, delle bellissime melodie, quindi si può veramente sognare con questi
Perché il
brani.
pianoforte dà tanto l'idea di tristezza? Ogni tanto,
No,
poi è
dipende, dipende,
vero.
dipende. Forse perché le più grandi melodie hanno tutte un fondo di drammatico o comunque di malinconico, però non è vero assolutamente. Se noi pensiamo a Mozart, insomma, nonostante avesse avuto una vita molto difficile, le sue melodie non sono esattamente tristi anche al
No,
pianoforte, ecco.
assolutamente.
E qui questo terzo tempo che appunto andremo ad ascoltare sempre ad opera del pianista di prima Christian Zimmermann, questa volta diretto dal più grande probabilmente direttore del Novecento, Herbert von Karajan. Diciamo così che il terzo tempo è molto giocoso e molto allegro.
Bene, la voce al pianoforte e all'orchestra.
Thank you.
partiamo con la quarta parte con Rachmaninoff, che mi pare abbiamo già ascoltato nel virtuosismo della puntata scorsa. Cosa ci dice di Rachmaninoff nell'orchestra, nel pianoforte orchestra?
Allora, questo concerto che andiamo ad ascoltare, che è il numero 2, l'opera 18 in do minore, è uno dei più eseguiti di sempre, un famosissimo concerto. Tutti i pianisti sognano prima o poi di eseguirlo con orchestra, anche perché tecnicamente è veramente una molto difficile, la bestia nera di molti pianisti, ma soprattutto qualora si riesca ad eseguire, dà anche grandi soddisfazioni artistiche. Rachmaninoff compone questo brano per la sua tournée negli Stati Uniti nel 1900-1901 e si farà pagare molto molto bene per questo tour, per i tempi, perché era già ormai una grande personalità del pianismo, ma soprattutto c'è una leggenda che narra, leggenda, non si sa se sia vero o meno, che lui si studia praticamente la parte del pianoforte in nave, mentre fa la traversata dell'Atlantico, insomma, partendo in realtà da San Pietroburgo per arrivare fino a New York, e per tutto il tragitto, che durò probabilmente un paio di settimane, tre, non so, lui si rinchiuse con un piccolo pianoforte verticale in cabina a studiare questo concerto, che vi assicuro eseguirlo non è uno scherzo. E ebbe un grandissimo successo, ovviamente, e da allora è eseguito praticamente in quasi tutte le stagioni più importanti, almeno una volta all'anno, diciamo così, in tutto il mondo. E questa registrazione è sempre a cura di Christian Zimmermann come pianista e Ozawa il direttore. Vorrei puntualizzare una sola cosa: l'inizio è molto particolare perché ci sono accordi molto lati, cioè con una posizione delle dita molto dilatata, appunto, che prendono veramente quasi tre ottave, e hanno un inizio molto molto drammatico per poi introdurre l'ingresso dell'orchestra.
Bene, allora ascoltiamo Rachmaninoff.
Thank you.
L'ultimo brano ci presenta per oggi, sul pianoforte orchestra, è Shostakovich. Qualche aneddoto su Shostakovich?
Sì, assolutamente. Questo intanto ascolteremo il primo tempo del secondo concerto per pianoforte e orchestra. Shostakovich ebbe una vita abbastanza complessa proprio perché venne frenato moltissimo da Stalin. Lui era, diciamo così, un avanguardista in un certo senso dal punto di vista musicale. E la censura sovietica dei tempi era molto molto rigida e ebbe vari problemi, tant'è che questo concerto è un po' abbastanza classico per certi versi, ma allo stesso tempo si sgancia un po' da tutto quello che aveva composto fino a quel momento, proprio perché Stalin morì nel 1953 e questo concerto è del 1957, oltretutto dedicato al figlio che si diplomava in pianoforte all'Accademia di Mosca. Quindi verrà eseguito proprio nell'esame finale dal figlio e successivamente da moltissimi altri pianisti, ovviamente. Da ricordare che su Fantasia, il film di Walt Disney, praticamente il soldatino di stagno e la ballerina, ecco, viene realizzato proprio sulla musica di questo concerto. E per i bambini che dovessero ascoltarci e anche per gli adulti, perché no? È molto bello vedere il dualismo fra la musica e il cartone animato, insomma, che è stato fatto dalla
Beh, i film
Disney.
di quegli anni di Disney soprattutto erano musicalmente erano molto interessanti.
Assolutamente, sì, perché c'era tutta una grandissima tradizione, appunto, il citato Bernstein di prima, James Levine, ci sono grandissimi direttori che hanno prestato la loro opera proprio per la Disney e per Hollywood in generale.
Un altro pensiero che mi viene, un'altra domanda che mi viene di farle, parliamo di 1956-57, io ero già grandino, avevo già 11 anni, 12 anni, e mi sembra difficile che un musicista classico arrivi, sia arrivato a fare musica classica, diciamo quella storicamente intesa, che normalmente si fa finire verso il 1920-25. Quindi 30 anni dopo ancora faccia musica classica nel senso tradizionale della parola.
Allora, sì, si può definire questo periodo un po' particolare per l'Unione Sovietica, proprio perché mentre negli altri paesi, soprattutto nel resto d'Europa, c'è una sorta di dissoluzione della forma musicale, quindi ci sono sperimentalismi, la forma sonata o le forme musicali che si conoscevano fino a
Parliamo
quel
di anche in
momento.
Italia,
Assolutamente,
Berio e
Berio,
altri.
tutti. In Unione Sovietica c'è ancora il regime che cerca di dettare legge su quale dovesse essere la forma corretta di comporre musica.
Quindi il rifiuto della musica leggera, del rock, che era
In particolare,
rivoluzionario.
chiaramente rivoluzionario, in particolarmente quella che veniva dagli Stati Uniti, anche se poi il jazz nei club di nascosto si faceva, si suonava. E la stessa cosa, la musica d'avanguardia non era tollerata dal regime sovietico perché era troppo libertaria, appunto, bisognava inquadrare tutto sulla tradizione.
Bene, la ringrazio e con questo ci salutiamo e sentiamo prima Shostakovich, il pianoforte. Chi lo esegue?
Questa volta proprio direttore e pianista Leonard Bernstein.
Benissimo, grazie e buona settimana a tutti.
Arrivederci.